The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Questa puntata andrà in onda in forma trigonometrica perché a noi ci piace. Pomeriggio, buonasera, buonanotte e buongiorno cari fantascientifichini che continuate imperterriti ad ascoltare WOS in spiaggia durante i vostri weekend di sole. Abbiate rispetto per i vostri vicini di lettino e alzate il volume al massimo così che possano gioire assieme a voi e nominarmi più volte nel vento in queste idilliache giornate. Io sono M che vi parla dal regno del vento, che serve per raffreddare me, ma soprattutto gli infernali fornelletti tecnologici che mi servono per realizzare queste geniali e superlative puntate di WOS. Detto fra noi, sto già raschiando un po' il fondo del barile delle battute, datemi quindi una spalla per poter portare a termine queste puntate, altrimenti non ne esco sano di mente. A tal proposito, non sono ancora arrivate molte adesioni al Team WOS o al Kick WOS, pertanto ricordo che se volete che la Noemi diventi una mia spalla per tutti gli episodi, dovete fare una donazione PayPal o Patreon alla Fantascientifica specificando Team WOS, altrimenti, se invece volete porre fine alle mie sofferenze, fare allo stesso modo una donazione PayPal o Patreon a Fantascientifica specificando però Kick WOS. Omar non potrà che trarre le conclusioni a seconda delle vostre scelte. Partecipate, partecipate e scegliete il mio destino qui sulle frequenze di Fantascientificast.
And a terrible sound. He pulls the spinning high tension wires down. shows again and again. Oh, nature points up the volume.
Ebbene, come in tutte le puntate, prima di incominciare fatemi fare un preambolo, questa volta su Godzilla Re dei Mostri. Con questo non voglio togliere nulla al buon Omar, noto Kaiju Evangelist, ma devo dire la mia da sommo ed indiscusso esperto tuttologo dell'Ordine dei Primi Uomini. Sono già andato a vedere questo film ben due volte, una in una sala IMAX in Italia e una in un cinema nostrano qualunque. Ho veramente lisciato la possibilità di andarlo a vedere in un IMAX cinese, ma dovevo tornare. Peccato. La differenza nel vedere uno stesso film su un IMAX e in un cinema più normale è un vero abisso. Io non sono ancora convinto che queste sale italiane, anche nei posti migliori, siano effettivamente all'altezza, però quello che ti restituisce la visione di un film del genere, parlo di emozioni, è qualcosa di incredibilmente diverso se visto in IMAX e con Dolby Atmos. Sinceramente non so se nelle case a prezzi da vasto pubblico si potrà mai ottenere qualcosa di analogo. A parte quindi questa digressione, com'è stato questo Godzilla? Veramente bello e ben fatto. Non perfetto, ma finalmente qualcosa di godibile e che omaggia su questi kaiju. Ancora inutilmente troppo preponderante la storia degli umani, ma già i mostri hanno più spazio per essere i protagonisti, cosa che per gli dei si erano tutti dimenticati di fare nel film del 2014. Voglio che voi produttori ve lo imprimiate bene nel cranio. Se vado a vedere un film di mostri che devastano città e lottano ovunque nel pianeta, non me ne frega una tozza della morale e soprattutto dei problemi di un'inutile famiglia di umani che si trova lì a cincischiare attorno a quei mostri quando si menano di brutto. Un film su Godzilla e gli altri kaiju è e deve essere una mega Royal Rumble di due ore in cui si intravedono gli umani solo perché questi urlano e si ritrovano in procinto di diventare sottilette del mostro che gli si sta cadendo addosso. Perché sia chiaro, gli umani in un film del genere non possono far altro se non sperare che i mostri si girino attorno e li evitino. Questo film ha però i soliti drammi familiari, ma si sopportano meglio, anche se sono i momenti che appesantiscono di più la trama. Un film ben fatto dal punto di vista degli effetti visivi e pieno di citazioni per chi conosce tutti i passati filmici giapponesi. Sono uscito soddisfatto e contento anche se il box office non sta reagendo al top, soprattutto negli USA, e sono anche abbastanza fiducioso sui seguiti, non quello con King Kong, ma di quello che già si preannuncia alle porte subito dopo.
Chunks of me, you're a shark and I'm swimming. My heart still thumps as I bleed. And all your friends come sniffing. Triangles are my favorite shape. Three points where two lines meet. Toe to toe, back to back.
Due brevi parole invece sul nuovo anime di Netflix legato al videogioco Ingress, il gioco di geolocalizzazione da cui poi è derivato il ben più noto e malsano Pokémon Go. L'anime, in questo caso, non è banale ed è ben riuscito perché si incastra bene nel background del gioco senza diventare esso stesso un videogioco. Ammetto che poi, dopo anni che non ci giocavo più, l'ho ripreso in mano. E vista la penuria di giocatori attuali, tra un po' conquisterò tutta la mia città coprendola di una bella zona dedicata agli Illuminati. Vi avviso che questa sarà una puntata leggermente diversa dal solito, quindi partiamo subito lasciando la parola alla nostra Noemi, che ci introdurrà sia Future Man, disponibile su Amazon Prime Video, che The Wandering Hearts su Netflix.
Thank you. La Terra è allo stremo, vessata da numerose problematiche ambientali, sovrappopolamento, carenza di cibo e risorse e surriscaldamento globale, per giunta aggravato dalle condizioni del Sole, arrivato alla sua fine in gigante rossa più rapidamente del previsto. Il rischio dell'estinzione porta tutto il mondo a collaborare per il successo di una missione incredibilmente rischiosa e a lungo termine, spostare la Terra al di fuori del Sistema Solare, verso Alfa Centauri. Inizia così la creazione di una nave spaziale apripista, che percorrerà per prima la rotta e garantirà supporto alla migrazione del globo verso un luogo più ospitale, quando i centinaia di motori che permetteranno alla Terra di lasciare la sua orbita saranno accesi.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah.
Biotic Wars è un videogioco impossibile da completare. Josh ci si dedica da tempo, affascinato dalla possibilità di un gioco senza fine e anche dall'avvenente eroina protagonista. Finalmente, dopo tanti tentativi, Josh opta per un approccio totalmente diverso e completa con successo la missione. Sta esultando per la vittoria e sognando la sua fiamma digitale, quando la ragazza del videogioco gli compare davanti in carne ed ossa. Accompagnata da un altro personaggio del gioco, la ragazza è arrivata dal futuro, dove il videogioco Biotic Wars è stato creato come test per identificare e reclutare una persona in grado di combattere i cattivi e salvare il mondo. Josh è l'unico ad aver completato il videogioco. Da questo momento, insieme ai suoi compagni, si lancerà in pericolosissime avventure temporali per impedire la fine dell'umanità.
Ed ecco la puntata speciale di oggi di cui vi stavo parlando, è perché dopo aver sentito la nostra bellissima voce della Noemi, sono qui con Marco Casolino.
Ciao Marco, ciao a tutti e grazie dell'invito nella tua rubrichetta.
Sì, io ti dico è un onore averti, soprattutto parlando, no davvero, parlando di questi due argomenti di oggi che sono... The Wandering Earth, un film cinese di quest'anno, e Future Man, e quindi voglio sapere tutto dal punto di vista tecnico con te, ecco.
Lì è chiaro che Wandering Earth è un film, se viene preso come film fracassone, un po' alla Jackie Chan, eccetera, eccetera, può anche risultare piacevole. Io l'ho trovato molto barocco, nel senso che effettivamente ci hanno messo tutto, e tra l'altro, da come ho capito, è molto diverso dal racconto originale da cui è tratto, per cui a me ha lasciato perplesso perché c'erano veramente troppe assurdità. Non so tu come...
Io ti racconto come l'ho visto. L'ho visto seduto in una poltrona mentre avevo uno scalo di 6 ore a Shanghai, quindi ero proprio in Cina a vedermi un film cinese usando Netflix, che non è accessibile in Cina, ma da cui avevo scaricato nel mio telefono il film, e quindi lo stavo guardando con alcuni cinesi incuriositi che ogni tanto buttavano l'occhio per capire come mai stessi guardando un film cinese. Comunque sì, a parte questa curiosità, l'ho trovato fracassone, come hai detto te, cioè un film dove ci hanno buttato dentro tutto e ne è venuto fuori qualcosa secondo me anche di interessante alla fine. Cioè, ripensandoci, a caldo ne ero disgustato, lo ammetto. Ripensandoci poi non ha funzionato così male, secondo me.
No, appunto, se uno lo vede con l'occhio di Armageddon, no? Perché diciamo che come livello di assurdità siamo al livello del buon vecchio Bruce Willis e Steve Buscemi che vanno con due shuttle blindati. A me queste cose... È vero che uno non dovrebbe mai andare al cinema con un fisico, però che tu blindi lo shuttle vuol dire che lo fai pesante. Se lo fai pesante, quello non decolla. Cioè, sono queste cose che ma appunto non ne nota nessuno, però danno fisicamente fastidio, come se uno sbaglierebbisse l'italiano ignese, no? Capito? Perché tu fai lo shuttle blindato e vai sull'asteroide che non ha gravità, e quindi poi c'è le ventole perché non c'è aria per simulare la gravità, perché sei a Hollywood 1.0 e sei troppo pulciaro per fare gli effetti speciali, come si dice. però va bene, perché Bruce Willis con le armi nucleari su un asteroide, cioè, ma che vuoi di più?
Cioè, ma era la fine degli anni 90, cosa pretendi? Sì, erano quelle cose belle, dai.
Sì, però poi ritorniamo, è vero che ti piace vincere facile, ma ritorniamo a 2001, che era la fine degli anni 60, insomma, ancora ti lascia a bocca aperta. Però appunto il problema è questo, cioè che tu insomma, torniamo a Wandering Earth. Sì. A me quello che ha fatto spegnere, lo devo finire di vedere, è carino perché appunto è simpatico come tutti i film cinesi in cui c'è il protagonista che fa cose matte, eccetera, eccetera. A me quello che veramente ha fatto finire, appunto, spegnere, lo devo finire di vedere, è quando c'era, micro spoiler, l'anomalia di Giove che questa era inaspettata. Cioè, allora, il micro spoiler, che però è l'incipit della storia, è che la Terra deve lasciare il sistema solare. Un po' come la Luna lasciava il sistema solare nel spazio 1989, con dei motori che tra l'altro ricordano molto, non so se tu l'hai visto, la continuazione di Gunbuster, che era Die Buster, fatto sempre dalla Gainax ma non da idea chi hanno, in cui appunto anche la Terra mettono dei motori per combattere il mostro grande quanto un pianeta.
Guarda, ho Gunbuster qui, che ho i due DVD che ho comprato dopo tuo invito, ma non li ho ancora scartati, cioè sono ancora incellofanati. Quindi non ho ancora avuto modo di vederlo, Gunbuster.
Gunbuster è spettacolare, appunto, è lì anche, sono parecchie forzature, ma diciamo c'è uno studio della fisica, di nuovo, non perché deve essere esatto, perché poi in realtà anche lì non è esatto, però un'attenzione per citare tutta una serie di elementi, per dire guarda, io ci ho pensato a cercare di tener conto dell'effetto della relatività speciale, quella generale, ne abbiamo parlato tanto con Omar su questa cosa.
Sì,
qua.
Sì, sì.
Die Buster, che è la continuazione, è veramente un prodotto inferiore rispetto al primo, si vede che manca idea chi hanno, e la Gainax, dopo che credo addirittura lui se ne fosse già andato, molto anche lì, molto fracassone, varie assurdità, c'ha un'idea sul finale che merita, però anche lì c'è questa Terra con questi motori che deve, appunto, lascia l'orbita. Ovviamente lasciamo perdere che le energie, queste erano anche le critiche che avevano mosso a Spazio 1999, che le energie necessarie per far lasciare la Terra l'orbita sono, o la Luna, sono immense, quindi è assolutamente impensabile, spaccheresti il pianeta, eccetera, eccetera. Però diciamo che tu la puoi allontanare.
Sì, beh, quindi questo spazio 1999 è stata un'esplosione nucleare, quindi non hanno costruito apposta dei motori come in questo film, ecco.
Sì, esatto. No, diciamo che col motore tu puoi di nuovo, se tu hai l'energia per, cioè se tu hai la tecnologia per spostare un pianeta, allora ti costruisci un'astronave
infatti,
te ne vai,
cioè
come ti fa? Però l'idea
è la mia domanda, cioè ti fai un motore alto 11 km, capito? Anzi, esatto. Non ne fai uno, ne fai migliaia, perché ne hanno fatto forse centinaia,
sì,
di motori.
Sì.
Cioè, con tutto quel materiale che ti serve per farlo andare, per la tecnologia che... Ma ti fai un'astronave e vai via, cioè ci hai messo la metà del tempo, dai.
Su. Esatto, però diciamo, l'immagine... Infatti per questo bisogna assolutamente leggere sia questa, a me manca purtroppo anche il problema dei tre corpi, leggere il racconto, perché in effetti, se vuoi, l'immagine del pianeta che viene strappato dal sistema solare, che vaga nello spazio interstellare, è poetico ed è bello. Infatti questo dovrebbe essere il racconto, appunto. Mi dispiace che non ho fatto in tempo a recuperarlo.
Sì,
c'era anche un altro racconto,
questa cosa qua si perde,
si perde completamente.
Sì, sì,
sì, sì, perché appunto il racconto, da quello che so, è un racconto multigenerazionale che racconta appunto il destino della razza umana via via che viene appunto strappata fuori dal sistema solare. C'era anche a vari libri di fantascienza, ce n'era un altro a cui gli alieni portavano via la Terra dal Sole e usavano la Luna facendola esplodere periodicamente per dargli un po' di energia per far scaldare la Terra. Comunque, per tornare a Wandering Earth, la cosa che a me, appunto, a parte questo si allontana, c'è una stazione spaziale intorno, tutte cose che non reggono, ma soprattutto, appunto, c'è l'anomalia gravitazionale di Giove. Allora, io mi domando e dico, come si usa in questi casi, ma che tu non sai dove sta Giove? Cioè tu c'hai i motori per lasciare l'orbita, c'hai tutta la Terra, eccetera, eccetera, e poi dici, è come se tu stai sulla sua strada e dici, ah caspita, c'è un tir fermo sull'autostrada, ah caspita, c'è Giove, che porca miseria, io mica lo sapevo che Giove stava là,
no,
e quindi mi crea...
Loro lo sapevano che Giove stava lì, il problema è che hanno sbagliato a lanciare la Terra a sto punto, perché...
Ma no, perché dice, no, perché loro stavano andandosi dritto per dritto, tranquillamente, a un certo punto c'è questa anomalia gravitazionale che poi crea una serie di cose, ma allora... La massa di Giove è quella, cioè non è che aumenta o diminuisce,
sì.
Non è che c'è uno spike come dicono loro, non è che è arrivato un buco, non ha senso. E sono 500 anni che si sanno le orbite da Kepler, Newton e compagni, e quindi questi dicono, ah, accidente, non ci eravamo accorti che c'è Giove che ci sta perturbando l'orbita di fuga. Non ha proprio alcun significato,
perché loro l'avevano calcolato solo come massa per cambiare orbita e quindi accelerare, capito? da quello che ho capito io nel film.
Ma non, ripeto, sono cose che si fanno con sul pezzo di carta. Cioè, tu sai dove è Giove, sai dove è. A parte che voglio dire che tu lasci il sistema solare, va bene, aspetta un mese in più e te ne vai dal lato opposto a Giove. Quello è lo stesso problema che c'è in The Expanse, no? Però lì, vabbè, lì in The Expanse per loro c'è solo il raggio, la distanza dalla Terra o dal Sole, non c'è il fatto che periodicamente un oggetto si trova all'altro capo del sistema solare, quindi tu puoi pure stare tra la Terra e Marte, ma se Marte sta dall'altra parte, cosa che succede continuamente, tu ti ritrovi non a mezza unità astronomica, ma a 2,5, quant'è la somma della distanza da Terra al Sole, più il fatto che Marte sta dall'altra parte. Quindi questo manca completamente in tutte queste cose. Tu immagina anche la faccia degli asteroidi, immagina, che ne so, Cerere e Vesta, che sono due asteroidi lì, anche vicini uno all'altro, ma poi si trovano distantissimi tra loro, anche a 5 unità astronomiche, perché appunto 2-3 è la fascia degli astronauti in termini di unità astronomiche, cioè 150-148 milioni di chilometri, che è la distanza Terra-Sole, che è l'unità astronomica. Gli asteroidi sono dispersi tra 2-3 unità astronomiche, quindi tu ti puoi tranquillamente trovare con un asteroide dall'altra parte. Quindi ci metti, una cosa che ce l'hai, che ne so, a 0,1, a mezzo unità astronomica, una cosa che ce l'hai a 5, ci metti il decuplo del tempo, indipendentemente
sì,
dai motori,
però,
dell'espanso.
Marco, alla fine sono cose di fantascienza e bisogna un attimo cioè venirgli incontro, capito? Io queste
sì,
cose qui...
però io non è che tu dici, noi stiamo registrando e diciamo facciamo un film sul podcast in cui il computer diventa vivo e te si mangia, cioè allora è un'altra cosa, capito?
Sì, sì, sì.
Poi ripeto, sono sottigliezze, perché appunto poi il film è fracassone, tu devi comunque creare il problema, no? Cioè tu dici c'è un qualcosa che c'è uno scenario, sta succedendo una cosa e poi succede una cosa nuova, come a Winter is Coming di Game of Thrones, c'è l'inverno e poi ci sono gli zombie. Se era solo l'inverno andava bene, con gli zombie le cose sono leggermente più complicate. Quindi è chiaro che poi quella è una scusa per poi far succedere cose appunto fracassone e divertenti. Però visto che ci hanno speso non so quante decine di milioni di dollari, io quello che dico sempre, ma non solo a loro, li dico a te e agli ascoltatori, perché tanto
no ma ti ascoltano, no, io lo so che Netflix e Amazon Prime
sì,
ci
è quello, guarda.
Cioè mi mandano proprio le email chiedendomi, per piacere parla di questo, vogliamo sapere la tua opinione, capito?
Eh sì, che così possiamo fare meglio, invitaci a fare meglio, però appunto inventate un'altra scusa, non... Però ripeto, insomma, questo Wandering Earth sicuramente per tutti i soldi che ci hanno speso dal punto di vista grafico è riuscito bene. Quello che appunto il rammarico generale, ma che si trova soprattutto anche a Hollywood, è che con un minimo di energia in più potevano fare una cosa un po' più realistica. Dopodiché
aspetta, apro un attimo la parentesi, ma vogliamo parlare dell'acciarino con cui accendono quei motoroni giganti sulla Terra?
Beh, oddio, però aspetta, allora sì, però con le Soyuz, i razzi russi, fino a poco tempo fa, relativamente poco tempo fa, li accendevano con un fiammiferone gigante, quindi quello
cioè,
okay. Non è che siamo... Perché non è banale accendere il motore, cioè anche per lo shuttle c'era tutta una specie di iniezione strana, perché anche lì sembra sciocco, ma se il motore è acceso non è banale, per
cioè,
cui...
non giri una chiave, questo parte perché sta arrivando la benzina, capito, il pistone
esatto.
Arriva,
infatti
quindi...
tra l'altro per tornare all'astronautica quella vera, lì insomma i motori sono di due tipi, a combustibile solido e a combustibile liquido, a parte poi quelli a ioni eccetera eccetera. Quelli a combustibile solido sono molto efficienti, però poi una volta che li hai accesi non li spegni, perché essenzialmente è una carica pirotecnica che brucia continuamente.
Mm-hmm.
Quelli a combustibile, e non puoi controllare la spinta è controllata da come è fatta lo scavo interno del
l'ugello di uscita.
No, non l'ugello, no. È proprio il fatto che dentro lui brucia, perché immagina che tu c'hai come una micetta che brucia dall'interno, quindi un cilindro con un altro cilindro cavo all'interno e la superficie brucia. Allora il punto qual è? Che via via che lui si brucia dall'interno, la superficie aumenta, quindi la spinta aumenta, quindi c'è tutta una maniera per sagomare all'interno i razzi a combustibile solido, in maniera che l'aria esposta, e quindi l'aria che brucia, possa variare a seconda di come ti serve la spinta. Quindi li puoi fare a spinta costante, a spinta crescente, a spinta decrescente e così via. Però appunto una volta accesi non li puoi spegnere. Infatti quando ci fu l'incidente dello shuttle, il Challenger,
sì,
quello continuarono a bruciare anche dopo l'esplosione che hanno causato loro stessi, in virtù del fatto che la guarnizione era gelata. E quelli a combustibile liquido puoi controllare il throttle, puoi controllare la spinta, e quindi alcuni addirittura li puoi anche rispegnere e riaccendere, con quelli dell'Apollo. quindi sono molto più flessibili e ti permettono di fare molte più
Io a riguardo vorrei dire ai nostri ascoltatori, se sono interessati a capire meglio come funzionano queste cose, c'è un videogioco molto carino, Kerbal Space Program. Che vi fa familiarizzare con tutti questi fattori. Vi posso assicurare che non è un giochino da dire faccio una partita da 10 minuti e fine. Se dovete fare una partita ci dovete stare 3-4 ore, se non addirittura giorni, per completare una missione.
Sì, Kerbal è carinissimo. Tra l'altro c'è Scott Manley, che abbiamo già citato anche forse su Scientificast, che fa degli ottimi video su Kerbal Space Program e anche di astronautica, quindi su YouTube, se avete tempo, dategli un'occhiata. E appunto il Kerbal Space Program è un simulatore accurato ma non accuratissimo, quindi non ti semplifica alcune cose, perché altrimenti sarebbe molto difficile da giocare, che ti fa capire proprio la meccanica orbitale, ti fa capire perché devi accendere i razzi quando sei al perigeo, perché per a parità di spinta guadagni molta più energia, ti fa capire l'orbita di trasferimento, di manovra e così via. Tutte cose che appunto, se vi interessa l'argomento, si imparano molto più velocemente lì e con molto più feeling lì che
su dei libri di scuola. Sì,
anche XKCD, che è l'altro grande umorista che fa queste vignette tutte semplificatissime ma molto caustiche sulla matematica e la scienza, faceva questo grafico in cui dice: ho studiato al liceo, ho studiato alla NASA, ho preso un PhD alla NASA, faceva vedere questo grafico via via che cresceva, e poi il picco immenso della comprensione dei calcoli orbitali, dicevo, mi sono messo a giocare a Kerbal Space Program, perché appunto poi alla
fine... perché alla fine è un simulatore, quindi tu ti rendi conto di quello che stai facendo realmente.
Sì, ma poi lo vedi perché aumenti la spinta, ti fa vedere l'orbita ellittica di trasferimento, insomma lo vedi proprio molto più velocemente che in tante altre cose, quindi dato che poi appunto nessuno di noi, la maggior parte di noi, non fanno proprio calcoli orbitali per il trasferimento eccetera eccetera, a quel punto va più che bene, insomma.
Sì, io ritorniamo indietro un attimo al film, perché abbiamo parlato dal punto di vista tecnico più o meno. Abbiamo capito che è abbastanza, diciamo, estemporaneo dal punto di vista tecnico. L'hanno preso un po' così per fare la storia. Io ho visto la fine, ho visto anche i personaggi. Vorrei appunto sapere la tua sui personaggi, che secondo me comunque sono fatti molto bene. Hanno anche una buona recitazione. Diciamo che è abbastanza ovvia la storia, un po' banale forse, però alla fine i personaggi hanno un loro spessore, quindi ti ci affezioni anche.
Sì, no, sono simpatici, cioè fanno cose assurde, perché io ancora non ho capito perché quello ha dovuto andare sulla superficie all'inizio del film. Però premesso questo,
dici ragazzo con la sorella?
Sì, esatto.
Ah, ok.
Però appunto, a parte questo, ripeto, sono simpatici, non sono spacconi, insomma, come esperimento sicuramente è un esperimento riuscito, ecco. Uno spera che in qualche maniera questo approccio barocco possa essere un po' moderato, soprattutto perché in questa maniera uno, diciamo, va in un mondo più maturo, diciamo un approccio più maturo alla cinematografia di fantascienza. Però è chiaro che se tu dici vabbè, questi sono i primi film, i primi blockbuster di fantascienza che fanno, che si rivolgono al mondo intero, secondo me è un successo. Dopodiché di nuovo non so quanto abbiano incassato, ma insomma leggevo che era stato comunque accolto positivamente, quindi meglio di Interstellar sicuramente, ecco, ritorniamo all'altra mia vecchia passione.
Sì, no, io a proposito devo sottolineare che non ne avevo ancora parlato. Quando ho visto Alita, l'angelo della battaglia, in Cina nell'IMAX, c'è stata la pubblicità, un trailer di un film cinese, sempre fantascientifico, praticamente parlava di un'invasione aliena, mi sembra, ma era fatto molto molto bene. Perché solo che non ho capito il titolo cinese, mi sono dimenticato di chiederlo al mio collega cinese quale fosse il titolo occidentalizzato. E anche dal punto di vista degli effetti speciali e della storia non sembrava male, cioè sembrava questi alieni che arrivavano sulla Terra per conquistarla e gli umani che ovviamente si organizzano per questa rivolta, per difendersi. Però dal punto di vista degli effetti speciali e di come stavano impostando la storia non mi sembrava male. Quindi io lo ammetto, penso che il partito stia spingendo abbastanza sulla fantascienza in Cina in questi ultimi periodi e sono convinto usciranno anche dei bei film nei prossimi anni, quindi io ho delle buone aspettative.
Sì, no, senz'altro che in Cina la fantascienza abbia un boom ormai da qualche anno è chiaro. Insomma, citiamo il nostro tra virgolette Francesco Verso, che è stato anche intervistato su Fantascientificast forse al tempo della Dipcon scorso, due fa, poi
sì, no, questa, in questa qui ha fatto proprio dei panel, ha portato anche Frank Ma,
esatto, insomma,
quindi sì, abbiamo parlato di quello a riguardo e di come la Cina si stia voltando appunto a questa fantascienza.
Anche perché anche lì, come lui racconta, i numeri delle convention degli appassionati cinesi sono spaventosi, cioè una convention piccola è una cosa che ti porta 3-4 mila persone, che per loro è proprio vediamoci una sera per una pizza, insomma.
Sì.
Dopodiché, appunto, all'inizio la fantascienza era stata utilizzata anche come modo per trattare alcuni argomenti che altrimenti non sarebbero trattabili per via della censura cinese. Adesso che è diventata tra virgolette mainstream grazie anche a questi blockbuster, e insomma gli autori devono stare attenti anche lì, però è chiaro che c'è più libertà, insomma, se non fai la denuncia sociale evidente, insomma, gli autori di fantascienza godono di una maggiore libertà dei loro pari che scrivono invece di eventi storici o di luoghi particolari, quindi
cioè, di sicuro non possono parlare di piazza Tiananmen perché non esiste in Cina quanto sia avvenuto, però eventualmente possono trasporre questa cosa in altre maniere, in maniera
non troppo, però
un po' più soft, diciamo, però nei vari film di fantascienza, quindi vedremo anche lì come si evolverà la cosa.
Ma se vuoi poi facciamo finta di fare una citazione semi aulica, Manzoni quello ha fatto, no? Cioè, quando lui citava Milano sotto gli spagnoli, era in realtà la trasposizione, non fantascientifica perché era storica, ma insomma di Milano sotto gli austriaci.
Sì.
Per cui
fantastoria, avessero saputo che. Diciamo.
Sì, non è anche una fantastoria perché erano eventi successi, però è chiaro che lui dice: se io faccio Milano sotto gli austriaci non mi ritrovano più, se faccio sotto gli spagnoli magari la scampo. Se poi avessero saputo come sarebbe andata a finire, magari non lo so, forse si metteva pure lui a scrivere di fantascienza, ma questa è un'altra storia.
Ebbene, diciamo che siamo arrivati a un punto clou. Abbiamo, tra virgolette, finito di parlare di questo comunque bello che vi consigliamo di guardare, The Wandering Earth. Vi lasciamo un attimo di musichetta che deciderà Marco Casolino e ci risentiamo tra un po'. Ed eccoci, ritornati dopo questa bellissima canzoncina scelta da Marco Casolino, di cui io non...
Niango Star Forever, no? Tu lo conoscevi, Marco?
Sì, l'avevo già visto, ma la mia mente l'aveva deletato, cioè l'aveva proprio resettato perché non voleva ricordarsi questo pupazzone batterista pazzo, ecco.
Beh, dunque, la storia, forse tu la sai, ma vale la pena di ricordarla per i nostri ascoltatori. Appunto, lui è una delle infinite mascotte che ci sono in Giappone per promuovere varie regioni, eventi, la polizia, gli aeroporti, qualunque cosa, c'è una mascotte. Se vi volete divertire, c'è un video di John Oliver che c'ha il suo show, lui è inglese ma è show americano, anche questo su YouTube, in cui fa tutte le mascotte, è andato anche in Giappone un po' a vedere questa storia delle mascotte. Tra queste c'è questa Niango Star, che appunto sarebbe un gioco di parole anche su Ringo Starr, e lui è un batterista. Allora, dopodiché lui è un batterista, tu lo chiami pazzo, ovviamente bravissimo, e che è diventato famoso quando, cioè lui è da anni che fa questi feat con la batteria, eccetera, eccetera, però è diventato famoso quando su YouTube è stato messo una delle sue performance, come che dicendo quando sei più che qualificato, overqualified per il tuo lavoro.
Che aveva già il costumino addosso, però sì.
Esatto, dopodiché sì, perché lui sempre col costume addosso, ovviamente non never break character, non escono mai dal personaggio, non si vede mai la faccia fuori del pupazzone. Lui è un mix tra un gatto e una mela, perché appunto lui era fatto è stato creato per far pubblicità a, non mi ricordo che regione, un po' la cerchiamo, ma insomma in cui c'è la produzione di mele, e lui suona Anpan Man, cioè Anpan Man è un famosissimo cartone animato che da noi non è noto perché è proprio per bambini piccoli, in cui essenzialmente la prefettura di Aomori, la stavo cercando in parallelo, la prefettura di Aomori, lui Anpan Man è questo personaggio che è fatto appunto di è un cibo che si può anche mangiare, quindi lui in realtà dà la sua testa a mangiare per sfamare la gente. Ci sono tutti i vari personaggi che sono Melon Chan, cioè Melon Pan Chan, che è appunto il pane al sapore di melone, il nemico è Baking Man, cioè l'uomo batterio, ed è per bambini piccoli, ma molto 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 carino e delizioso. Ce n'è parecchio su YouTube, quindi se volete andare a vedere
probabilmente è meglio quello di tanta roba per bambini che si trova su YouTube, quindi...
sì, diciamo che anche lì di roba recente, insomma, questo l'autore aveva cominciato con un manga, questo manga gli era stato rifiutato parecchie volte perché all'inizio veniva vista come in maniera un po' brutale il fatto che lui desse i pezzi della sua testa per cibare la gente, perché in realtà poi la testa gli viene ricucinata dal suo creatore, che è un pasticcere, un fornaio. e quindi la sigla è questa Anpan Man, che è una musica molto carina, molto per bambini, e su cui lui fa questi feat pazzeschi di batteria che insomma lasciano a bocca aperta, e appunto la giusta posizione tra questa musichetta per bambini e l'heavy metal poi è stata diventare il suo cavallo di battaglia, perché lui fa parecchie di queste canzoni heavy metal. Ha anche, credo, ripreso quell'altro che abbiamo citato, che sono terribili, ma non terribilissime, sono le baby metal, che sono questo gruppo
cioccolato
di cioccolate.
Sono bellissime, però dai, ma ce ne sono tanti. Fra l'altro ho visto anche un cantante occidentale, probabilmente svedese, tipo hard rock, una roba del genere, che canta vestito da scolaretta.
Ah sì, ci sta pure questo che è pazzo, ce n'è anche uno che è famoso che va in giro proprio per Akihabara vestito da scolaretta, ormai comincia a essere anziano pure lui. Sì, vabbè, questo è il fenomeno delle idol, ne abbiamo già parlato altre volte, queste almeno secondo me sono un micro sopra l'HPV48, che veramente non si possono sentire. Certo, chiamare questa heavy metal no, però
pop metal.
Esatto, meglio del pop liscio, insomma, tutto sommato. E almeno, cioè, hanno un concetto che almeno esiste una cosa che è il metal, di cui vabbè, quelle sono la versione omeopatica, però va bene così. Adesso Homeopathic, qui... Homeopathic Metal.
Scusa, ma questa me la rivendo, scusa, Homeopathic sì, Metal sì. Me la rivendo, scusa. Comunque.
E quindi Yango Star, sentite Yango Star, io sono un grande fan di questo artista, perché effettivamente incarna un po' il Giappone più assurdo, ma diciamo di altissimo livello in una cosa specifica, dopodiché non è la spada, non è la tazza da tè, in questo caso è la batteria del metal, del heavy metal applicata alla canzoncina per bambini. Esatto. Questa cosa diciamo forse è il Giappone all'ennesima potenza.
Molto
però
giapponese.
Noi non dovevamo parlare di questo,
no,
giusto?
Questo era l'antefatto, perché stiamo puntando in cacciara la seconda parte proprio perché dovevamo parlare di Future Man.
Quando ci sto io, ragazzi, scusate, ma la direzione so. Future Man sta su Amazon, è una serie televisiva, vari episodi.
Sì, goliardica, direi.
Goliardica, tu no, l'hai visto in questo?
Sì, l'ho vista mentre ero in Cina, sì, l'ultima volta.
Ma sei andato in Cina per lavorare o per guardare Netflix e Amazon?
No, beh, per la sera non c'avevo niente da fare, guardavo Netflix, ecco.
Ti sei messo in pari con tutte le uscite da qua a 50 anni prima. Comunque, appunto, è goliardica, molte citazioni. Cioè, io l'ho trovata molto più spiritosa nelle citazioni, se vuoi, di Ready Player One, che pure è carino, eccetera. Però forse in Ready Player One mi sembrava molto, anche nel libro che ho letto, è molto carino, però erano un po' forzate, cioè ce l'ha voluto mettere il più possibile, tanto di cappello, intendiamoci. Mentre qua era demenziale, goliardica, quindi... La premise poi lui stesso la dice, no? La premise è che lui gioca un videogioco, lo batte e quindi viene reclutato per combattere i cattivi del futuro. Dopodiché lui stesso dice...
praticamente The Last Starfire, semplicemente esatto. In un'altra ambientazione, quindi...
Esatto, ma glielo dice lui stesso, dice ragazzi, ma qui state prendendo in giro, questo è The Last Starfighter, lo dice nello stesso appunto,
sì, sì.
Nel film. E quindi poi vanno indietro nel tempo, quindi perché appunto lui si chiama Futterman, se non mi ricordo
sì,
male.
Futterman.
Dopodiché vanno sia indietro che avanti nel tempo. Quando vanno indietro nel tempo, nell'America degli anni 60, con tutti i problemi razziali, insomma, io l'ho trovato una buona critica ai problemi che ci sono di integrazione razziale, eccetera, eccetera. C'è anche appunto... magari ne parliamo un'altra volta, See You Yesterday, che tu ancora non hai visto, quindi lo posticipiamo, no. Essenzialmente anche lì è Viaggi nel Tempo, prodotto da Spike Lee, in chiave, cioè con la problematica della segregazione razziale delle persone di colore o ispaniche, e del fatto che i poliziotti, se non sei bianco, ti tendono a sparare così, perché
a
non
priori.
A priori, diciamo, e quindi questa è interessante come variazione sul tema in See You Yesterday. Nel caso di Footer, ma questi vanno negli anni 60 e quindi...
Perché questo diciamolo come preambolo, dovevano evitare di far prendere l'herpes a chi avrebbe distrutto il mondo futuro.
Esatto, a un uomo di colore che avrebbe distrutto il mondo. Quindi vanno in questa fraternity degli anni 60, che erano anche lì segregate, che non ci si poteva entrare, quindi entra lui che è bianco, eccetera, tutta una serie di approccio politically incorrect, che è quello che a me piace, che era quello che, se vuoi, stava anche in Animal House, però erano gli anni 80 e tutte queste sofisticatezze appunto del politically correct per fortuna non avevano ancora infestato Hollywood, e quindi tutta una serie di battute sono divertentissime e appunto politically incorrect, ma pongono l'accento al fatto che tu c'è un problema di razza che era molto più forte negli anni 60 e riescono a far ridere poi De Gustibus ovviamente al riguardo. Poi insomma è ricco di citazioni e demenziale al modo giusto, e soprattutto non si prende sul serio, no?
Sì, assolutamente non si prende sul serio. A me è piaciuta molto la parte anni 80, quando erano nel parco, che c'è il l'uomo, non mi viene il nome, quello sempre invasato per il combattimento, sì. Che decide invece di diventare un cuoco. Sì, tutta sì. Quella parte lì, cioè, io ero piegato da ridere, quindi...
Insomma, è fortemente consigliato, secondo sì. Me. Non è uno... queste cose, secondo me, senza pretese, io l'ho cominciato a vedere un po' così, tanto perché in realtà poi il panorama... da quando ci hanno lasciato i draghi del Trono di Spade si è molto ristretto, però è stata una piacevole sorpresa, forse una delle cose, sempre di gusti stiamo parlando, più sorprendenti, nel senso che non te l'aspettavi che potesse essere così. Sì. Poi non ve la vogliamo super vendere, perché no, poi no. Magari la vedete. Anche perché poi c'è sempre il rischio.
Sì, sono pochi episodi da 20 minuti l'uno.
Sì,
quindi
sì.
Quindi si guardano rapidamente e sono proprio quelli senza pensieri. Come dice, e ho già ripetuto più volte, una classica serie TV da stiro, come dice una mia amica.
Sì, 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 sì.
Cioè ti metti lì, fai altre cose mentre te la tieni di sottofondo e ti fa ridere, ecco, ti può far compagnia.
Esatto. C'era anche The Tick, che tu ne avevi già parlato,
sì,
no?
Sì.
Che anche quello pure, se non l'avete recuperato nella puntata precedente di Marco, è consigliato, perché appunto The Tick sarebbe la zecca, quindi non la moneta, non l'epiteto dispregiativo per i comunisti, ma proprio l'animaletto. Quindi c'è questo supereroe a forma di zecca, e anche lì è interessante perché c'è questo confronto tra dei personaggi assolutamente surreali. Il cattivo è super cattivo, è super ridicolo, un po' come i cattivi dei Power Rangers, se vuoi. Però poi i dialoghi sono elaborati, no? Sono di alto livello e anche molto complessi, se vuoi. Cioè non sono i dialoghi goliardici di Future Man.
No, è molto più, secondo me, è già più adatto anche a un pubblico di bambini, The Tick. Anche la seconda stagione è molto carina, perché ha proprio questi due livelli di storia paralleli, ma che un bambino piccolo non riesce a vedere queste sfumature, ma il grande sì, e quindi può essere per entrambi, per la famiglia, diciamo, per farsi due risate insieme, ecco. Un po' più base, sì, per sì. I bambini, un po' più profondo per gli altri, ecco.
Esattamente, anche perché a me i miei figli me l'hanno fatto, mi hanno dato la dritta, come si dice a Roma, e se no io non gli avrei dato, scommesso, neanche due lire, insomma.
Invece io, che non ho figli, mi devo arrangiare da solo e me li vado a guardare a rischio e pericolo della...
Vabbè, ma tu fai, a parte lo devi fare per lavoro, per quanto ti remunera Omar per fare questo sporco lavoro, e poi a quanto pare, se stai in Cina, ti metti in pari con tutte le produzioni del globo, e quindi...
No, vabbè, è stato un frangente, spero che sia finito quello della Cina, ci saranno altre cose, ma però sì, la sera, essendo da solo in Cina, avevo poco da fare, quindi ho dovuto recuperare libri e... Anzi, fra l'altro, con Stefano, gliel'ho detto l'altro giorno, Castelvetri, gli ho fatto i complimenti perché ho finito il suo primo libro e
che era pure ora.
Lo so, però purtroppo a leggere libri sono lento, quindi...
Sì. Allora, diciamo, facciamo una prima, tanto stiamo, ovviamente la scaletta è
andata a quel paese, sì.
Facciamo un primo spot, citazione di Stefano Castelvetri, che ha fatto il libro, adesso come si chiama?
Ogni 44 giorni.
Ogni 44 giorni, perché un tempo era tipo 4,2 volte l'anno, qualcosa del genere. E, comincia tu con l'incipit e poi leggetelo assolutamente.
Sì, sì, è molto comico, ironico, praticamente... Si immagina questo mondo in cui c'è questo gruppo segreto di Binazzo Bassa, che viene sì. creato nel periodo degli Estensi, quindi vicino a Ferrara, dove c'è questo gruppo che salva il mondo. E l'incipit è che ogni tot giorni, cioè ogni 44 giorni, succede una catastrofe che rischia di portare all'estinzione l'umanità.
Esatto, cioè è una specie di Man in Black, appunto, di ferrarense, e quindi molto italiana, e l'umorismo secondo me è molto sottile, mai anche lì è molto, non si prende sul serio, il racconto è divertente, c'è una storia, poi io ho letto anche gli altri, sono
sì,
tutti molto
è
molto
abbastanza
piacevole.
Semplice e scivola via bene, cioè semplice nel senso che lo leggi tranquillamente anche quando ci sono cose tecniche che potrebbero essere un po' più ti mettono un attimo più di tensione, te che non le sai, però sono cose abbastanza banali, secondo me, che vanno via bene.
Sì, insomma, scorre bene, e poi appunto senza pretese, e insomma poi è divertente. Io ho trovato lo humor è completamente diverso da quello di Mongai, del cuoco, delle memorie di un cuoco d'astronave, però è uno humor alla Men in Black, però italiano, dei noantri, cioè di questi che hanno queste super armi, però poi vanno a farsi il bicchiere di vino appunto a me ricordava da romano, quindi attenzione se dico sciocchezze, soprattutto tu che sei un po' Don Camillo, cioè l'impressione che io avevo era di un mondo la Don Camillo con gli alieni, quindi
beh sì, può darsi una cosa così, perché è proprio una cosa bonacciona, ecco, più che altro
sì.
Ecco, una cosa che ho visto, secondo me era più la Bud Spencer e Terence Hill.
Beh, perché poi spesso finiva
a botte, ammazzate,
sì,
capito?
Sì,
quindi
sì, sì.
è così. Però no, è carino, cioè, è interessante.
Se era un altro contesto, cioè, di nuovo l'abbiamo detto tante volte, se era un mondo anglosassone, inglese o americano, ci avrebbero già fatto, Netflix ci avrebbe già fatto una serie, perché viene naturale, tra l'altro poi lo fai con poche lire, perché appunto il settaggio, sì, sì, il setting a parte gli effetti speciali, ma insomma è assolutamente italiano, con gente assolutamente normale che c'ha tutto il primo lavoro, però poi come secondo lavoro salva la terra dai mostri.
Ecco, quindi... io vorrei anche sottolineare che se Netflix dovesse prendere queste storie, perché ovviamente ci ascolta ripetutamente, certo, le nostre puntate, una piccola percentuale Stefano ce la potrebbe dare, quindi sì, sì, è così. Poi Netflix, ricordati che anch'io scrivo storie, magari ci facciamo una bella serie. Devi produrre roba italiana, ricordatelo, eh.
Potrebbero fare Grigon, ma insomma mi
sì, sembra... anche quello è minimo.
Mi sembra un po'
va là, va là. No, però anche Grigon potrebbe... Guarda, secondo me, come l'ho già detto più volte, adesso non parlo di noi, ma in generale dovrebbero proprio guardare Amazon, Netflix e anche Apple, che sta arrivando, la Disney, a storie, tra virgolette, già impostate, scritte, semi sconosciute, per provare, che si facciano con, sì, un budget basso e poi le butti su, vedi come reagiscono.
Però non so i meccanismi eccetera eccetera, però io ti cito il fatto che se non hanno ancora fatto nulla dei vari racconti di Licia, boh, vuol dire che c'è qualche problema tutto italiano, un po' alla Boris, no? C'è qualche problema legato alla produzione, perché Licia, a parte proprio i fantasy, quelli grossi, più famosi, ha fatto anche quello come si chiama, di Pandora, che è ambientato a Roma, ha fatto La ragazza drago, insomma tante cose che avrebbe, di nuovo, in un contesto anglosassone, ma da quel dì che ci avevano fatto le miniserie. Quindi il fatto che in qualche maniera da noi le cose non si muovano lascia molto perplessi sull'interazione o l'attenzione che questi portano al mercato italiano, per qualche motivo, perché poi in Brasile hanno fatto 3%, è vero che lì c'è molta più gente eccetera eccetera, gli spagnoli hanno fatto La casa di carta, che tra l'altro è tradotta e adattata dalla nostra, qui tra virgolette, Flora Stagliano, gli spagnoli stessi hanno fatto il documentario sul restauro della Pipiana, dove hanno fatto il triello del buono, il brutto e il cattivo, e sta su Netflix. E che cavolo, cioè, voglio dire...
Sì, sembra proprio tutto un problema italiano, e io spero che facciano una nuova stagione di Boris, parlando appunto di queste cose dal punto di vista fantascientifico, dove io, veramente, almeno quello...
Boris nello spazio! No! Boris nello spazio! No, come Boris... Macete!
No, ma Macete contro Godzilla fatto da cosa? Dallo staff di Boris, guarda.
Beh, sai che Danny Trejo doveva fare il terzo Macete, che era proprio, sì, Macete, sì, in space... Macete Kills Again in Space, che tra l'altro mia moglie aveva visto in Giappone al cinema, perché comunque ha gusti particolari, e dice che era lei e solo mafiosi, cioè della Yakuza, perché era tipo una mattina a vedere Macete.
Che bello anch'io. Io voglio andare al cinema Kabukicho a vedere dei film così, pieno di Yakuza di fianco, guarda, sarebbe un mio sogno, prima o poi lo farò, guarda.
Sì, magari è l'ultima cosa che fai, però insomma, se non ci interagire, ecco, magari.
No, beh, dopo io sto sulle mie, sto zitto, cioè, son buono, voglio sopravvivere comunque, voglio poter raccontare questo evento, ecco. Comunque, ecco, sì, siamo arrivati alla fine, anche ritornando un attimo a Future Man, guardatelo e poi fateci sapere cosa ne pensate. Sapete come contattare me ed eventualmente anche Marco Casolino per tirarci dei nomi in questa puntata che è arrivata lunga, ma non più lunga, lunghissima direi. Spero che non vi abbiamo annoiato. E Marco, vuoi dire qualcosa?
No, grazie appunto sempre dell'ascolto e del tempo che ci dedicate. Insomma, perdonateci se spesso, anzi sempre, deviamo dal sentiero un po' alla Gandalf, che dice restare sul sentiero, però pace.
Ma no, grazie, ma alla fine apprezzano tantissimo questi nostri excursus, se no non ci ascolterebbero, dai.
E forse non ci stanno ascoltando, quindi magari siamo rimasti solo io e te in questo ultimo 40.
No, devono aspettare, perché nei titoli di coda stavolta parlo di qualcosa di interessante, quindi te però non l'hai ancora vista, ma stiamo zitti, vediamo se l'ascoltano. Gli faremo il test sul gruppo di Telegram. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
So che questa puntata è già stata bella tosta, ma Omar me le fa uscire meno spesso, quindi le sto infarcendo in ogni dove di appunti di visione. Abbiate ancora un po' di pazienza, fantascientifichini, ma se siete arrivati fin qui senza addormentarvi vuol dire che siete interessati, altrimenti vi sparo un po' di messaggi subliminali. Donazioni a FSC, donazioni! Adesso però vi ragguaglio su due cose. La quinta stagione di Black Mirror e I Am Mother, entrambi su Netflix. L'unica cosa che posso dire su Black Mirror è che gli episodi non sono male e anche con spunti interessanti. Però non hanno osato, e questa è una grandissima falla per Black Mirror. Non sembra nemmeno Black Mirror. Dove sta il lato scuro dell'umanità da tirare fuori alla luce del sole? Il punto è che l'episodio sembra andare in quella direzione e poi la paura assale gli sceneggiatori, o Netflix, ed è come se dopo aver lanciato il sasso tirino indietro la mano. Se dovete far così, lasciate stare il brand e speriamo non roviniate anche Love, Robots and Deaths. Discorso diverso per I Am Mother, un film semplice con pochi attori, dalle interpretazioni nemmeno troppo convinte, ma che è una visione distopica dell'umanità e dell'intelligenza artificiale che sembra, sì lo sto per dire, Black Mirror. Ragazzi, questo film ti lascia di ghiaccio nel finale, anche se paradossalmente è tutto chiaro e limpido fin dall'inizio, solo che non ci si fa i bene caso. Con questo non voglio dire che sia un film indimenticabile, ma certamente una AI che cresce in maniera autonoma e indipendente, andando per tentativi, un essere umano, è qualcosa che poco si è visto in ambito fantascientifico, con queste intenzioni poi. Ma ho già detto troppo, buona visione e ancora grazie per l'ascolto e non dimenticate di farmi sapere che ne pensate voi di tutto quello di cui abbiamo parlato. Alla prossima puntata, ciao!
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable.
Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.